dal Vangelo secondo Matteo. Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, alcuni magi giunsero da Oriente a Gerusalemme e domandavano: «Dov'è il re dei Giudei che è nato? Abbiamo visto sorgere la sua stella e siamo venuti per adorarlo». All'udire queste parole il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i sommi sacerdoti e gli scribi del popolo, si informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Messia. Gli risposero: a Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta: «E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero il più piccolo capoluogo di Giuda? Da te uscirà infatti un capo che passerà il mio popolo Israele». Allora Erode, chiamati segretamente i magi, si fece dire con esattezza da loro il tempo in cui era apparsa la stella, e li inviò a Betlemme esortandoli: «Andate ed informatevi accuratamente del bambino, e quando l'avrete trovato fatemelo sapere, perché anch'io venga ad adorarlo». Udite le parole del re, essi partirono, ed ecco la stella che avevano visto nel suo sorgere li precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stella essi provarono una grandissima gioia. Entrati nella casa videro il bambino con Maria sua madre e prostatisi lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti poi in sogno di non tornare da Erode, per un'altra strada fecero ritorno al loro paese. Parola del Signore. Cari amici, fermiamoci un istante a riflettere sul dono della fede. Ma cosa significa aver fede? Credere con la mente e offrire la fiducia del proprio cuore, cioè della propria volontà, a quella persona che ti ha dato tutte le prove, per cui non puoi mancare di avere una stima così grande da credere a quel che quella persona dice e accettare il progetto che quella persona ti offre. Qui abbiamo non una persona di questo mondo, abbiamo Dio stesso, Gesù Cristo, che offre se stesso ad ognuno di noi. Possiamo e possiamo anche non accettarlo. Qui è la scelta tutta nostra. Ma Dio si fa presente ad ogni creatura? Ma come farebbe Dio ad essere bene infinito e amarci infinitamente se non curasse la salvezza eterna e prima ancora la perfezione di ogni creatura umana, per quanto la creatura è suscettibile di ricevere perfezione nella condizione in cui si trova? Perché ci sono persone dalle quali Dio esigerà di più e altre dalle quali Dio esigerà di meno. Ma Dio desidera che ognuno di noi dica il proprio sì nella misura che lo può dire. Quindi c'è un elemento divino e c'è un elemento umano. Vedete, per l'elemento divino, il progetto di Dio nei confronti dei pagani e nei confronti degli israeliti. Queste immagini erano uomini che studiavano il corso delle stelle, anche astrologi, se volete. In Persia era molto forte l'astrologia. Dio dà un segno, sarà una stella. È difficile immaginarsi una stella del cielo che fa il tragitto verso Gerusalemme, a un dato momento scompare, poi usciti da Gerusalemme ricompare e va proprio a fissarsi sull'abitazione del bambino. Voi capite che era un segno certamente luminoso, ma dentro il cuore di queste persone Dio ha fatto capire che quello era il segno, che loro, esperti in scritture antiche e quindi anche della Sacra Scrittura, potevano facilmente interpretare come la promessa che Dio ha fatto ad Abramo, ad Isacco, a Giacobbe: ecco una stella che sorgerà dal ceppo di Giacobbe. E allora la venuta del Salvatore dell'umanità, il Cristo, l'unto di Dio. E questi uomini, con molta semplicità, si sente che erano abituati a riflettere, convinti per tutto quello che come uomini scienziati potevano sapere, perché Dio ha fatto loro vedere la stella, e convinti anche per il tocco interiore che non manca mai da parte di Dio, perché quando Dio ti manda un segno, fa in maniera che tu lo possa riconoscere. Vedete, quando un marito parla alla moglie, può essere anche in distanza, ma la moglie riconosce immediatamente la voce del marito, perché il marito sa che la moglie ha un'intimità con lui, quindi questa intimità di vita fa anche, rende più facile che la donna individui quando c'è il marito che chiama, quando c'è il bambino che chiama, fosse anche notte oscura, e così il marito per la moglie. Vedete, queste persone nel loro intimo, io dico che avevano anche certamente un'esperienza di religiosità, per cui nella riflessione personale hanno intuito che c'era la chiamata di Dio. Sono partiti. Pensate tutti i disagi di una carovana che deve macinare chilometri e chilometri, con tutte le avventure che possono capitare a una carovana, specialmente in quei tempi. Arrivano a Gerusalemme. La luce della stella viene meno. Ecco qui, Dio a un certo punto può anche mancare per quel che è il segno suo personale. Allora intende che tu ti metta tutta l'intelligenza, la capacità, la tua maturazione di riflessione di vita per darti da fare, per cercare tu nel migliore dei modi. È il migliore dei modi che hanno saputo trovare nella loro intelligenza di rivolgersi a Erode. Se deve nascere un cosiddetto re dei giudei, quale posto più indicato che la reggia? Vanno da Erode, e lì il turbamento di questo re, questo monarca già avanti negli anni, crudelissimo, cioè avido di potere, un monarca del quale l'imperatore Augusto a Roma, quando parlava di lui, diceva, giocando sul significato di due parole greche, che preferiva essere il sus di Erode piuttosto che l'uios di Erode, preferiva essere il maiale di Erode che il figlio di Erode, perché sapeva bene che aveva fatto ammazzare la famosa sua moglie bellissima Marianne, perché temeva che avesse combinato di sbalzarlo dal trono insieme a quei due figli che da questa donna aveva avuto, e ha fatto ammazzare lei i due figli. Dunque, se Erode, già vecchio, per tenere il potere, non aveva esitato a fare ammazzare la donna preferita della sua giovinezza e i due suoi figli, i primi che ha avuto, pensate che cosa non avrebbe fatto per annientare il bambino. Però notate bene, Dio si serve di questi uomini importanti dell'Oriente per toccare l'intelligenza e la sensibilità di Erode. Ed Erode che cosa fa? Capite, Erode aveva fatto davanti al popolo un'opera tale per cui passava la storia come il grande. Il Tempio di Gerusalemme. Quelli di voi che vanno a Gerusalemme vedranno la costruzione del Tempio è qualcosa di incredibile. Era una delle sette meraviglie del mondo. Quindi poteva avere anche dei diritti per permettersi di convocare a palazzo sommi sacerdoti, scribi, farisei. E l'ha fatto. Dio avvisava questi alti personaggi della religione giudaica attraverso un invito a palazzo da parte del re. E nessuno c'è mancato. È il re che vuole informarsi. Dal momento che lui bambini non ne ha, i suoi figli non ne hanno, allora può darsi che questo re dei giudei venga fuori attraverso la storia religiosa di Israele. Cosa dicono i profeti del futuro Messia? E allora i sommi sacerdoti dicono, la profezia è questa, deve nascere a Betlemme, perché della stirpe di Davide. Ed Erode, furbo, con una diplomazia finissima, pieni di gentilezze e di sorrisi, dice ai magi: deve nascere là. Andate, fatene ricerca, quando l'avrete trovato passate da me, perché anch'io vada a dare tutto il mio ossequio, la mia adorazione al futuro re dei Giudei. Capite? Dio si serve dei magi per Erode, di Erode per i sommi sacerdoti. E la gente quando vede arrivare questa carovana dall'Oriente, la notizia di cronaca che girava per Gerusalemme, e lo stupore che fossero venuti dei personaggi orientali che cercassero il futuro re dei Giudei, che i sommi sacerdoti fossero andati a palazzo, e la notizia era trapelata e è nato il re dei Giudei. Erode si muoverà soltanto per essere crudele e spietato. Del re dei Giudei, del Cristo di Dio, se ne infischia altamente. È molto ancorato al potere di questo mondo e per nessuna cosa intende cederlo. E pensa a un re politico. I sommi sacerdoti, ma ditemi, se c'era gente che doveva conoscere fino in fondo le profezie e avere dentro il cuore un desiderio che si avverassero, erano proprio quelli, no? Rappresentavano addirittura l'autorità di Dio presso il popolo di Israele. Non uno che si muova a fare una decina di chilometri per andare a vedere a Betlemme se veramente fosse nato. E la gente, cosa volete? La gente, la notizia va e la notizia viene. Ognuno ha il suo da fare e nessuno trova il tempo e la voglia per andare fino a Betlemme. Usciti fuori, notate, quella stella ricompare. È segno che loro si erano sbagliati, senza colpa, avevano ragionato a livello di umanità, pensavano che dovesse nascere in una reggia. Gesù non era nato in una reggia. Quando riprendono il cammino verso Betlemme, ecco la stella che ricompare e va a collocarsi nella casa, non c'è più la grotta, la casa dove abita Gesù. E qui ci sono due osservazioni da fare. La prima, Dio offre la conoscenza di Cristo a tutti? Sì. Offre quindi la divinità che Gesù Cristo porta a tutti, in modo che ricco di divinità tu possa avere la luce che viene da Dio perché Gesù ti fa da maestro, che possa avere dentro di te la sicurezza, la garanzia, che colui che è il tuo Salvatore, che andrà sulla croce per pagarti, ti ama così tanto che vuole partecipare prima alla tua vita come un esempio insuperabile, che ti dice: se sei debole io ti perdono, se sei fragile io ti aiuto, venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi, io vi ristorerò. E lui vuole parteciparti il tuo amore, perché noi che abbiamo bisogno di vita e quindi di amore riceviamo da Gesù Cristo quell'amore che nessuna creatura ci può dare. E ricchi dell'amore di Cristo possiamo sentirci abbondanti d'amore verso tutti, donando più di quel che noi esigiamo che sia a noi donato. Ecco la perfezione che dà Cristo. Tra tutte queste persone, Erode di no. Quindi il primo impedimento ad ricevere la fede di Cristo, a ricevere Cristo, è la cattiveria. Quando io, ancorato al mio egoismo, divento talmente crudele che non c'è più in me senso d'amore per niente, per nessuno, perché prendo tutto da tutti e non do niente a nessuno. È un muro che metto davanti a Dio. Giovanni dirà: i suoi non l'ha ricevuto. E perché? Perché gli uomini hanno amato più le tenebre che la luce. E perché hanno amato più le tenebre che la luce? Perché le loro opere erano malvagie. Dio non può. E perché non può? Perché messo la libertà di ogni uomo, anche a Dio è precluso l'ingresso di una persona che sposa il male. Perché il male è radicalmente contrario del bene. Quindi ogni persona che ha nel suo pensiero la cattiveria, nel suo sguardo, nelle sue parole, nel suo cuore, nel suo comportamento, la cattiveria, che vuol dire un egoismo spinto alla totalità, non può ricevere Dio. E gli altri, quei sommi sacerdoti, quella gente perché non l'ha ricevuto? Bene, la gente non ha ricevuto per l'ignoranza. Ci sono molta gente che non potrà credere perché è ignorante, ma un'ignoranza che a un certo punto diviene colpevole, perché si interessano di tutto e di tutti. E allora io mi domando: Signore, ma tu tocchi tutte le creature? Hai il modo di arrivare a toccare con la tua luce, a toccare il cuore di ogni creatura, perché a un certo momento si fermi, perché rifletta, perché tu stai bussando alla porta della loro vita? Sì, il Signore lo fa. Sapete qual è uno dei punti sui quali ogni creatura si blocca e deve riflettere? La morte. Quando una creatura si trova piena di salute, ha una bellissima intelligenza, ha realizzato molto nella vita, una bella casa, una bella macchina, nuota nel denaro e si sente padrone del mondo, se si ferma davanti a un cadavere e pensa che essere o non essere in vita non dipende da noi, dipende da un altro, e che chi è destinato a morire a 90 anni quando ha 70 anni è ancora abbastanza giovane, ma chi è destinato a morire a 30 anni quando ha 27 è già molto vecchio, stai tranquillo che se vuole riflettere la creatura può riflettere. Allora può capire se la misura che usa per la sua vita è quella giusta o è sbagliata, fatta di fantasia e fatta di povertà del nostro povero io. L'ignoranza si può guarire, Dio tocca certe persone. Altre persone invece non ricevono la fede perché c'è la debolezza, la fragilità. Lasciatemi dire la parola, il compromesso continuo. Cioè, sì, davanti a Dio vorrei aver salva la mia vita, la mia anima per l'eternità, ma per carità che Dio non mi chieda troppo, perché se mi chieda troppo allora discutiamo. È la situazione del mondo di oggi. Io credo nella Chiesa se la Chiesa pensa e parla come piace a me. Accetto la Chiesa nella misura che la Chiesa fa quel che voglio io. E per appoggio mi appoggio anche, come esperienza di vita, ai cristiani, ai preti, ai vescovi, se volete anche ai papi, che andando a così poco esempio di vita cristiana, che io mi soffrego le mani e dico: ben, se quelli che dovrebbero credere, dovrebbero professare, sono così, io posso ricevere anche il beneficio di fare quel che mi pare piace, perché vedo che in fondo tutti guardano il proprio utile e il proprio comodo. Non guardiamo i primi della classe che sono i santi, preferiamo guardare la retrovia dove ci sono gli ultimi, ma gli ultimi rischiano la bocciatura, amici miei. E allora Gesù Cristo a me e a voi dice: chi sono io per te? Bene, se tu mi accetti come tuo Salvatore, uomo come te, ma anche Dio, ricordati che devi mettermi al primo posto. E per mettere Gesù Cristo al primo posto, in maniera da avvertire, ogni qualvolta il Signore sta arrivando a noi e bussando alla porta della nostra vita, bisogna farsi la consuetudine di vivere alla presenza di Dio. Vi faccio l'esempio. Vedete, amici miei, un marito che voglia molto bene alla moglie, anche quando è lontano dalla moglie, la ricorda frequentemente. Quando deve combinare qualcosa, pensa tra sé e sé: cosa penserà, cosa dirà la moglie di quel che io ho combinato, di quel che ho fatto o non fatto? La moglie, quando vuol molto bene al marito, fa la stessa cosa, cioè anche quando non si è fisicamente presenti, per il fatto che quella persona dentro la tua vita ha un posto ragguardevole, mentre vivi la tua vita hai sempre un riflesso, un riguardo, un confronto, se la tua vita va d'accordo o meno con quella persona. Bene, per avere il confronto continuo con Gesù Cristo bisogna prima di tutto essere innamorati della verità, cercare la verità, quindi uscire da noi stessi, avere anche il coraggio di vedere i nostri limiti, le nostre fragilità, le nostre debolezze, i nostri peccati. Non siamo dei padri eterni. Uscendo da noi stessi, Dio chi è per te? L'eternità c'è? Con chi devo fare la strada e la vita? Con Gesù Cristo? Allora interessati di Gesù non soltanto come conoscenza, ma conoscenza d'amore. allora c'è lo Spirito di Dio che dentro ti illumina e ti lega al Signore, la preghiera. E con la preghiera il sì della vita. Come si fa a amare Dio che non si conosce se non si ama il prossimo che si conosce, diceva Giovanni. Babbate che Gesù Cristo si è fatto conoscere, si è fatto nostro modello. E allora pensando a Gesù, guardando a Gesù e mettendo Gesù nella tua vita con la preghiera, con la riflessione, anche le tue azioni le dirai al Signore con il sì che Lui ti chiede. E allora ci sarà il cammino di fede. Ultimo, vi ho detto, avete notato che i magi, quando si accendevano con molta, direi, sincerità, a rispondere alla promessa che certamente hanno fatto ad Erode, torneremo. Erano sinceri i magi, sì, sembrava loro che Erode fosse sincero, invece il volpone non era sincero. Dio interviene. Non tornate più da Erode, passate per un'altra strada quando tornerete al vostro paese. Quando c'è qualche cosa di doloroso nella tua vita, non te la sei cercato tu, accettalo dalle mani di Dio, mettiti davanti al Signore e il Signore ti farà capire che non ti permette mai niente di doloroso per schiacciarti la tua vita, ma soltanto per costruirti per il meglio. Ma quando Dio ha determinato una cosa ed è sua volontà positiva che avvenga, non c'è potere umano che possa attraversargli la strada. Dio è sempre il Signore. Ricordiamoci di questa lezione di fede e di questa lezione di abbandono in Dio e sentiremo che Gesù entrerà nella nostra vita perché noi lo desideriamo con tutto il nostro essere. Sia lodato Gesù Cristo.